Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 agosto del 2026. Ci sono alcune notizie sui giornali, che riusciremo a commentare, insieme, alcune altre notizie no. Così lo trovate, no, di là. Non ci riesco, di là. Eccolo qua. Riesco a mettere il dito bene, è questo QR code col telefonino, riprendetelo e così mi potete seguire sugli approfondimenti che non sono quotidiani come avvengono su questo sito, sul mio nuovo social che si chiama Substack. Non è un mio social, scusate la personalizzazione, è un social sulla quale sto iniziando a fare dei pezzi, diciamo, di approfondimento economico soprattutto, però parlerò tra poco quello che sto preparando riguarda i dati sul un approfondimento sui dati dei consumi elettrici stellari di luglio, mentre ci sto ripensando sulla questione della moglie del numero uno di Anthropic, cioè della intelligenza artificiale più figa che ci sia, che si chiama Claude, perché c'era un bello spunto ieri sul Wall Street Journal su questa signora che non si sa se è sposata o non è sposata, voleva fare una ditta di porno per le donne, i suoi rapporti con Epstein. Me lo trovo oggi sulla stampa più o meno copiato con tutti i cambiamenti del caso. Mi sembra firma Iacoboni. Vedremo se mi viene un punto di vista un po' diverso su questa cosa, ma è una storia molto divertente. Però le storie di oggi sono molto meno divertenti di quanto si siano quelle a cui stavo pensando, e cioè l'offensiva ucraina in Russia. 600 droni, nella mattina poi i dati sono stati aggiornati a 1500, lanciati dagli ucraini in territorio russo. E su questo i giornali, ovviamente Corriere della Sera ci apre, parlano di un inasprimento del conflitto. Però qui c'è un punto fondamentale per noi filo ucraini: quanto conviene, non quanto sia giusto, di giusto nelle guerre c'è sempre molto poco, quanto convenga agli ucraini fare questi attacchi nel cuore della Russia, cioè spostare in Russia un nuovo fronte rispetto a quello che già c'è ovviamente in Donbass. E su questo il generale Paolo Capitini, mi sembra che oggi insegni da qualche parte tecniche militari, dice una cosa molto precisa in un'intervista che fa Belpietro sulla Verità, e cioè dice: beh, insomma, questi attacchi, dice Capitini, avvengono per compromettere le strutture logistiche ed elettriche russe, e su questo voglio dire nulla questio, ma arrivano, questo lo dico io, non lui, ma arrivano anche per esempio nell'attaccare dei grandi centri commerciali. E in quel caso però, dice Capitini, cosa succede? È che la popolazione russa si avvicina a Putin, lo sostiene ancora di più e sortisce un effetto contrario, cioè di russi che dicono: smettila di tergiversare in Ucraina, caro Putin, ammazzali tutti. Adesso sto semplificando, non parla così Capitini, però avete capito il concetto. E quindi su questo Capitini ha molta, il generale Capitini ha molta, diciamo, come si chiama? Molti dubbi su questa tattica israeliana. Seconda questione per me incredibile è questa vicenda dell'atletica leggera e del nuoto, in cui pare che gli italiani siano dei fenomeni. Io non ho seguito molto queste vicende sportive, non seguo il tennis che mi piace da morire, figuratevi un po' voi se vado a seguire queste altre. Il limite di questa zuppa è che sullo sport non siamo un po' delle pippe. E su questo però ci sono i medaglieri che vengono rispolverati. L'Italia prima o seconda sull'atletica e sul nuoto, sei medaglie all'uno, sei medaglie all'altro, i nuovi eroini. Mi sembra di leggere i commenti da qualche parte: quello che non siamo riusciti a fare nel calcio, siamo riusciti a fare nell'atletica. Il calcio è ricco e l'atletica è povera, e cose di questo tipo. Però il punto di questa storia, per la quale oggi ve la cito, non essendo il mio cup of tea, è quello che sono riuscito a fare quelli del Corriere della Sera, che a pagina 2, taglio basso, riescono a scrivere: laureati cresciuti in provincia e cosmopoliti, cosmopoliti, un grande momento, modello, un grande modello di inclusività. Ci rompono i coglioni anche sullo sport. E quindi lo sport, che è sempre stato un modello di inclusività, nel senso che se uno è bravo e può venire anche da Timbuktu, scusatemi la semplificazione diciamo retorica, e lo portano a casa, vi ricorderete quando si parlava degli oriundi, si parlava dei piloti italiani ma che erano nati in Argentina, parlavamo, insomma è un classico dello sport di utilizzare tutti quelli che possono per farli diventare italiani, per aumentare la nostra orgoglio diciamo da medagliere. Oggi diventa l'inclusività l'elemento fondamentale di questo, il pezzo di Cazzullo, il pezzo di quell'altro, è quella di seconda generazione, quella che viene dallo Zimbabwe, quella però che viene anche dallo Chateaubriand di Roma e che è nata ai Parioli e che va alla Luis, o quell'altra che studia la Bocconi. Però il filo rosso che piace a tutti quanti questi è che questi sono inclusivi. Spero che molti di questi le guardie di finanza, che sono i modi in cui si danno due soldi a questi sport tra virgolette poveri, perché non vengono certamente ricompensati come gli sport più ricchi, tennis, golf, calcio o basket. Vabbè, comunque insomma siamo riusciti a parlare di inclusività anche sulla prima pagina del Corriere della Sera riguardo alle nostre vittorie, cioè siamo proprio fissati, abbiamo un tarlo, no? Un tempo Freud diceva il problema è soltanto il sesso, non lo so, gli psicanalisti è solo, e noi abbiamo solo il tarlo dell'inclusività. Succede qualcosa e siamo inclusivi, poi ammazzano qualcuno e non dobbiamo dire che di che nazionalità è, di seconda generazione è, perché dobbiamo essere inclusivi. E tutto così. Vabbè, insomma, quando gli americani stanno abbandonando, anche la sinistra americana sta abbandonando i concetti woke, noi invece siamo qua che ancora abbiamo questo tic da provinciali, per cui questo è il tema fondamentale, l'inclusività. Certo che si può ragionare su tanto altro, sulle federazioni, sui soldi, sul peso, sul, però insomma a noi ci piace l'inclusività. Sulla questione di Lavitola, la vicenda grossa di oggi, l'hanno presa un po' tutti quanti i giornali, è che l'avvocato Cola, che il Fatto Quotidiano non dimentica essere un parlamentare, ex parlamentare di Alleanza Nazionale, quindi vuole mettere in discussione il fatto che oggi, questo è il lato che vuole dare il Fatto, siccome lui era un vecchio parlamentare di Alleanza Nazionale, che è il partito della destra, oggi è l'avvocato di Lavitola, utilizzerà Lavitola per uccidere la sinistra. Vabbè. Però il punto fondamentale, adesso il problema è l'avvocato di Lavitola, il punto fondamentale è che oggi Lavitola chiede attraverso il suo avvocato di essere risentito e dicono e sostengono che lo stesso Ranucci chiese in più occasioni di potenziargli la scorta. Perché questo è importante? Perché Lavitola sostiene che l'attentato lo ha fatto non per dargli una bomba d'amore sulla sua capacità politica di accogliere il consenso, ma sul fatto di mandare un messaggio al Ministero degli Interni che rafforzassero la scorta di di Ranucci. Siamo nel campo, come giustamente oggi scrive Ruggeri, che esordisce sul Libero, nella mitomania totale, la mitomania, no? Essere, considerarsi al centro di ogni diciamo rimorchio sessuale e di ogni possibilità politica. Vabbè, comunque le mitomanie sono forse le nostre debolezze più incredibili. Io cito sempre Ricci, si divorzia in casa perché tua moglie ti dice che hai preso il dentifricio dalla parte spingendo il tubetto della parte sbagliata, e quando tu vai in televisione non puoi accettare neanche questo genere di critiche. Però la questione si fa seria, perché in realtà il giornale la mette diversamente rispetto alle posizioni di cui parlano gli altri giornali: scorta, coincidenze, sondaggi. Ranucci forse aveva capito che era stato Lavitola, e non si capisce questo, chi fanno, secondo me sgocciolano i cronisti di giudiziaria, non si capisce perché questa evidenza, cioè di un più o meno coinvolgimento di Lavitola in questa vicenda, non fosse stato mai preso in considerazione, anche sempre escluso dalla vittima di questa vicenda, che si chiama Ranucci. Tra l'altro sul Libero Lavitola, vabbè insomma, Forse la cosa più divertente di oggi è quella mascalzonata favolosa che ha fatto Sallusti, cioè di rubare un pezzo di Polito da Facebook, e Polito su Facebook si diverte a fare un pezzo alla Travaglio contro Travaglio, prendendo per il culo Travaglio su tutte le topiche che ha preso, dal fatto che la Russia non invaderà mai l'Ucraina, sulle dichiarazioni di Falcone e Borsellino, chiamandolo Raglio invece che Travaglio, utilizzando quindi quel modo di fare che ha Travaglio di storpiare tutti quanti i nomi. Insomma, un pezzo abbastanza gustoso che è Libero, Repubblica, Oggi, e addirittura con la dignità del fondo per prendere per i fondelli sostanzialmente Travaglio, ma la cosa incredibile è che la fa un giornalista del Corriere della Sera che viene utilizzato appunto da Libero. Sulla politica la cosa fondamentale di oggi è che il governatore della regione Lombardia, che si chiama Fontana, dice: beh, insomma, c'è un bel po' di malessere all'interno della Lega e non escludo che ci possa essere un passo indietro di Salvini. Devo dire, detto da un personaggio importante e serio come Fontana, presidente e governatore, scusami, della Lombardia, beh, è uno di quei sassi nello stagno che veramente avranno un peso all'interno del partito. Nel frattempo è interessante il punto di vista che oggi coglie, mi sembra soltanto la verità, e ci titola tutta pagina, dice: ragazzi, guardate che sta avvenendo un'invasione in Europa, anzi in Spagna, e qui si stanno reagendo col pugno duro, durissimo, cioè questi stanno rispondendo tra forze di polizia marocchine e gendarmi e guardia civile spagnola, come se non ci fosse un domani, a cazzotti e a chiusura completa di quella frontiera. Questo oggi sostiene e la verità, e devo veramente dire che effettivamente quando la sinistra mena, beh, insomma, sono botte diverse di quelle che potrebbe dare un governo di destra, perché in quel caso avrebbero tutti urlato chissà a che cosa. L'ultima cosa che vi segnalo è l'apertura di Repubblica, diversa su tutte le altre, e parla dell'anno più caldo di sempre, e probabilmente è anche vero che sia molto caldo quest'anno e che sia forse più che di sempre l'anno più caldo da quando sono state rilevate le serie statistiche che è relativamente recente nella storia del pianeta. Ma la cosa fantastica è che oggi, per consolidare, avvalorare questa tesi su cui sta andando Repubblica, si parla e si riprende il commento di Scurati e oggi del filosofo. Quindi sul riscaldamento climatico si dice che noi siamo dei negazionisti di merda, antiscientifici, e Repubblica prende uno scrittore fissato col fascismo, perché grazie al fascismo fa soldi e grazie al fascismo attacca tutti quelli che non la pensano come lui per essere fascisti e squadristi, e dall'altra il favoloso filosofo dello Yulm, Mauro Ceruti, che ci spiega le seguenti cose: colpa del negazionismo climatico, è il caldo in cui ci troviamo, e delle lobby del fossile che influenzano la politica. Toc, toc! Fai il filosofo, ma io ci sto pure a prendere lezioni di filosofia sul nostro negazionismo, sul nostro non voler vedere. Tra l'altro, una filosofia un po' freudiana dice: stiamo rimuovendo il problema perché è troppo grande per noi essere troppo piccoli. D'accordo, ma cosa cazzo vuol dire le lobby del fossile? Se lui solo avesse idea di quanti miliardi abbiamo speso per le lobby dell'elettrico, beh, insomma, capisco che questi filosofi sono rimasti a Derrida, sono rimasti all'amore, diciamo, sociologico degli anni 70, alle filosofie belle impregnate di Pol Pot e di Che Guevara, ovviamente fatte allo Yulm, per carità, nelle università che formeranno i giovani marchettari nel senso del marketing del futuro. Però, insomma, le lobby del fossile oggi non puoi neanche nominarlo il fossile. Oggi ci sono anche in Italia un governo di destra è costretto a ridurre gli incentivi, come vengono sostenuti essere sulle accise del gasolio. E questo ancora parla delle lobby del fossile, in cui c'è stato un vicepresidente che si chiama Timmerman che ci ha fatto fare quella stronzata del New Green Deal, in cui ancora oggi, se tu vuoi un'auto, se te la prendi a benzina, vieni penalizzato da ogni tipo di società di noleggio se c'è un'azienda. E questo parla delle lobby del fossile, le lobby del fossile. E poi, ovviamente, dice: in una settimana sono morto morte 10.000 persone più, capito? Il filosofo prende per vere questi numeri, sono morte 10.000 persone più in una settimana tra, diciamo, di fine giugno, cioè che non era poi il picco del calore, ed è anche l'altro dato veramente più incredibile, perché poi qualcun altro ha detto che erano 1.300, ma il filosofo è sicuro delle sue, noi non siamo certi di quello che sta avvenendo, ma lui è certo che ci sono le lobby del fossile, che sono morte 10.000 persone in più. Calcolate che gli stessi che hanno tirato fuori quel numero hanno detto che le 10.000 persone in più che in quella settimana sono morte in Europa, loro le attribuiscono al caldo perché non sanno a che altro poterle attribuire, quindi ci vanno per differenza. Quindi se il filosofo avesse per un solo secondo fatto filosofia ed aver coltivato il suo dubbio, avrebbe preso quei numeri in maniera un po' diversa rispetto a quel dogma delle è tutto così, e questo governo è complice di questo riscaldamento climatico. Allora, poi dopo leggi una cosa più seria che io non condivido, e cioè il signore che ci dice che il riscaldamento climatico è totalmente antropico, è totalmente colpa dell'uomo, che è il vero nucleo del dibattito scientifico, tanti contro pochi, e però viene messa in maniera completamente diversa, non ideologica, da un signore coi controcoglioni oggi sul foglio del lunedì, che ci spiega: sì, c'è il riscaldamento climatico, sì, è colpa dell'uomo, sì, è colpa della CO2, cosa che io non condivido, ma questo non io, molti scienziati non condividono, e dice: però attenzione, non facciamo l'energia e cerchiamo di rattoppare le cose che si possono fare, perché con questo dobbiamo lavorare, cioè se c'è caldo, se c'è ci sono fenomeni climatici estremi, cerchiamo di essere attenti a prevenire, più che prevenirli, a essere antifragili, direbbe Caleb. Quello è un approccio, quello del foglio, che possiamo leggere, e diciamo con attenzione, quello del filosofo pescato dal Corriere della Sera, luciderà il suo ego. Aggiunge al dibattito politico poco e niente. Quelli si affermazionisti, l'affermazionisti, ci sono i negazionisti e ci sono gli affermazionisti. Ecco, l'affermazionista. Che dice Max Ubertini, che è sempre interessante: se ritornasse l'era glaciale, sicuramente sarà colpa della Meloni. È vero. Zichichi, eri o meglio, sei grande. Eh beh sì, Zichichi era uno di quelli che in maniera scientifica, non filosofica, ci spiegava quanto era colpa dell'uomo. Buon pranzo a tutti da Brisighella. Vabbè, ci vediamo su questo su Substack per parlare di clima in maniera seria. E tra l'altro, l'altra cosa che bisogna fare molta attenzione, come bene fa attenzione il Foglio col suo esperto: non confondiamo mai meteorologia e clima, perché gli effetti che noi vediamo sono meteorologici, però dice sul Foglio sono inseriti in un evento climatico che non si può sottovalutare. Beh, insomma, quello è roba seria su cui possiamo discutere per mesi e per anni, come gli scienziati stanno oggettivamente facendo. Quello del filosofo è filosofia.